questa sera diciamo no alla proposta di Multicamp e a spiegare le ragioni saranno in ordine i nostri portavoce in Parlamento, Luigi Gallo, e i nostri portavoce invece in Consiglio regionale, Eugenio Casatino e Stefano Buspagno. Dopo questa presentazione avremo uno spazio per dialogare, per approfondire se ci saranno domande e poi concludiamo. Do la parola a Luigi Gallo.
Buonasera a tutti, io stamattina, diceva il mio collega Gianluca Vacca, che è capogruppo della Commissione Istruzione, sono la Commissione Istruzione, e come mai sto girando dovunque mi chiamo in giro per l'Italia, spostandomi in qualsiasi posto, e la mia risposta è stata che questo è la battaglia delle battaglie, è un punto di svolta fondamentale per il nostro paese, che può portarci verso una situazione che presto adesso mostrerò che tipo di situazione, oppure può conservare quello che è la situazione attuale dal punto di vista costituzionale, perché in questo momento si sta dicendo di tutto e sembra che tutta la nostra vita dipenda da questa riforma costituzionale. Comunque, qualunque sia la vostra posizione, qualunque la vostra situazione, indeciso o meno, stiamo affrontando il tema della democrazia, cioè che cosa significherà democrazia nel nostro paese dopo questa riforma costituzionale. Allora io vi riporto a questa foto che ho trovato e che mi ha colpito molto, ce ne sono tante altre, ed è una foto del 1948, quando c'è stata la prima elezione a suffragio universale, quindi la prima volta che votavano le donne e che votavano tutti i cittadini, solo maggiorenni per la Camera e sopra i 21 anni per il Senato. E questa è una, ma ce ne sono altre dove ci sono file interminabili fuori, c'è una percentuale altissima di partecipazione. E in quel momento si decise il 100% dei rappresentanti all'interno della Camera e il 100% dei rappresentanti all'interno del Senato. Cosa succederà dopo questa riforma? Il Senato continuerà ad esistere e noi non voteremo più le persone al Senato. Non le voteremo più perché in pratica verrà abolito il diritto al voto per il Senato. Cioè, chi andrà al Senato? Consiglieri regionali votati tra i consiglieri regionali o sindaci votati tra i consiglieri regionali. Alla Camera, che c'era una nuova legge elettorale proposta da questo governo, anche lì cambieranno delle cose. Anche lì noi non avremo più il diritto al voto pieno, non voteremo più il 100% dei deputati. Perché? Con un sistema dei capolista bloccati, cioè per ogni circoscrizione dove votate voi, il primo della lista lo sceglierà il segretario di partito. Con questo sistema il 70% circa delle persone che entreranno alla Camera saranno già scelte in funzione dei capolista scelti circoscrizione per circoscrizione. Poi ci saranno altri 4, 5, 6 nomi che voi potrete scegliere nella scheda, e un 30% saranno quelli selezionati dalle schede, anche se in maniera abbastanza casuale. Resta il fatto che passiamo da votare al 100% alla Camera, al Senato, a votare solo il 30% della Camera. Questo significa che noi, se fossimo un'azienda quotata in borsa, il popolo italiano sarebbe l'azionista di minoranza. Cioè, varrebbe per il 30% alla Camera. E io, quando ho sentito azionisti di minoranza intervenire all'interno, diciamo, del voto del bilancio finale o nella sessione di bilancio annuale, gli azionisti di minoranza protestano, dicono magari le cose che non vanno alla società, dicono che si dovrebbe fare diversamente, ma a decidere è l'azionista di maggioranza, e in questo caso saranno i segretari di partito che hanno scelto sia alla Camera che al Senato, con i consiglieri regionali, chi mandare al Senato. E chi mandano al Senato? Abbiamo detto prima, consiglieri regionali che sono una classe politica, diciamo, abbastanza riconosciuta per le loro indagini. E forse prima l'avete visto perché è passata l'immagine, ma quanti sono i consiglieri regionali indagati è sempre una sorpresa. Quando io faccio la domanda c'è chi mi dice 100, chi mi dice 200, ma arrivare a 581 pochi riescono a indovinare una cifra così alta. Quindi vediamo che anche se volessero i partiti, non riuscirebbero a mettere consiglieri regionali totalmente incensurati, perché se questa è la cifra che metteva l'Espresso nell'inchiesta del 2014, giornale Espresso di Benedetti, ci dobbiamo preoccupare, significa che a sceglierli non li trovi le persone non indagate tra i consiglieri regionali. E questo che cosa significa? Significa che quando andranno al Senato godranno di un'immunità parlamentare, che è la classe dell'immunità che hanno sia i senatori che i deputati, un'immunità parlamentare che non gli permette, che non permetterà alla giustizia di procedere agli arresti se non con il voto del Senato, non permetterà alla giustizia di procedere a intercettazioni se non con il voto dei stessi senatori. Questa è la seconda, diciamo, questione che ci preoccupa parecchio. Alla fine, quando andrete nell'urna, nella scheda elettorale, voi troverete questo testo qua. Questo testo qua che ha fatto molto discutere, perché hanno scelto non di mettere gli articoli cambiati della Costituzione, che sono ben 47 articoli cambiati della Costituzione, quindi non un quesito asettico, ma un quesito che dice delle cose bellissime. Fantastico, lo voterei subito, sì. Guardate. Volete voi superare il bicameralismo paritario? Cioè la presenza di due camere che si trasferiscono la legge da una parte all'altra? La riduzione del numero dei parlamentari? Il contenimento dei costi di funzionamento delle istituzioni? La soppressione del CNEL, che è un organismo, Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro, che sostanzialmente in Italia non ha mai fatto nulla? Fantastico. Peccato che manca questa dicitura, quella che troviamo sulle confezioni a volte che compriamo. L'immagine sulla confezione del scatolo opaco ha solo scopo illustrativo. Non so se vi è mai capitato di acquistare un gelato oppure un prodotto surgelato, la lasagna, quella soffice con tre strati dentro la carne che esce, oppure esce, diciamo, una sostanza filante se prendete una lasagna vegetariana. Poi, piccolo c'è scritto questa voce, e quando aprite la lasagna sembra la scatoletta del cibo per gatti, che aprite e con tutta quell'immagine che avete visto fuori, che sia l'alimento che avete comprato, scompare totalmente nella realtà. È un po' quello che succede qui. Perché il bicameralismo paritario è superato dalla riforma costituzionale? No, perché per le leggi costituzionali e per la legge di bilancio e anche per 16 ambiti differenti di intervento, di materie in campo legislativo, il Senato funzionerà ancora come una Camera paritaria, cioè quindi si chiama la legge dalla sua parte, la cambia, se la cambia la manda al Senato e quindi la Camera la manda spostata alla Camera e la Camera potrà ancora intervenire sulla legge che tornerà al Senato, quindi lo stesso spostamento di leggi di cui oggi si lamenta il Partito Democratico che propone questa riforma ci sarà ancora. In più ci sarà un caos istituzionale, perché mentre queste procedure sono automatiche, no? Passano da una Camera all'altra, che cosa succederà? I presidenti di Camera e Senato sui provvedimenti dovranno mettersi d'accordo. Ora, che succede? Il Senato, se andate a vedere una disposizione delle regioni di oggi, sono a maggioranza Partito Democratico. Quindi, chiunque forza politica vincerà le prossime elezioni, se passa questa riforma, si troverà un Senato a maggioranza Partito Democratico. Allora, supponiamo che vince il Movimento 5 Stelle o il centrodestra, avremo la presidenza della Camera a maggioranza Movimento 5 Stelle, la presidenza del Senato a maggioranza PD. Secondo voi i presidenti si metteranno d'accordo su quali devono essere gli leader della legge? Secondo me no. E c'è un modo per risolvere quando i presidenti non si mettono d'accordo? No. Bisognerà chiedere l'intervento della Corte Costituzionale e ci vorranno 1 o 2 anni. Questo secondo voi è un metodo veloce di fare le cose? La riduzione del numero dei parlamentari. Si riducono i senatori, ma chi abbiamo messo all'interno? Abbiamo messo i consiglieri regionali, quindi si raddoppiano le postone. Cioè noi abbiamo un sindaco che farà sia il sindaco che il senatore e a volte farà anche il presidente della città metropolitana. Poi avremo un consigliere regionale e succederà che a inizio giunta del consiglio regionale, oltre a decidere chi mettere come presidenza, dovranno scegliere chi mettere come senatore, che avrà la poltrona di senatore e la poltrona del consigliere regionale. Contenimento dei costi di funzionamento delle istituzioni. Ora qui ne hanno dette veramente tutte, perché Renzi ha detto che si risparmia 1 miliardo, la Boschi ha detto che si risparmia 0,5 miliardo, poi la ragioneria dello Stato, quella che fa i conti, andate a trovare il documento su internet se lo cercate, la ragioneria dello Stato ha detto che il risparmio è di 57 milioni. Ora, solo il Movimento 5 Stelle in questi anni ha restituito di rimborsi elettorali 62 milioni di euro, quindi basta. Il risparmio che vogliono fare con questa, con modificando 47 articoli della Costituzione, è quello che ha fatto il Movimento 5 Stelle semplicemente con le elezioni. Poi non parliamo di questa settimana, cioè questa settimana abbiamo proposto da altre forze politiche di tagliarsi lo stipendio, di inalzarsi lo stipendio, come semplicemente parametrandolo al nostro, dove noi trasformiamo, dimezziamo la nostra indennità e facciamo il rimborso spese delle spese che abbiamo. Quindi abbiamo chiesto a loro di fare questo e con un risparmio che comportava 80 milioni all'anno, ancora una volta maggiore di questo risparmio, e hanno detto di no, hanno votato no al dimezzamento. Quindi forse non è che questa forza, cioè non è che questo l'hanno messo come specchietto dell'allodole, questo punto, costi di funzionamento delle istituzioni, visto che a ridurre i costi non sono intervenuti. Allora, se voi la lasagna che trovate e vi delude dopo che l'avete acquistata, che cosa fate? L'andate a riacquistare? Non credo. Se noi abbiamo visto che la buona scuola doveva risolvere i problemi della nostra scuola quotidiana, quando iniziava dovevano esserci gli insegnanti in orario pieno, dovevamo avere tutta una situazione migliorata, vi risulta che è migliorata con la buona scuola? Eppure ho avvertito, ho buona scuola. E già basta, ha diminuito la disoccupazione in questo paese, ha rilanciato l'economia. Un bel titolo di Giovanni, sblocca Italia, sblocca Italia, sbloccheremo tutti i cantieri, adesso riparte l'economia, hanno sbloccato, sbloccheremo le trivelle, sbloccheremo gli inceneritori, sbloccheremo questo e l'altro, tutte le autostrade. Mi risulta che c'è un boom dell'economia in Italia? Però anche lì è un altro bel titolo. Allora, la questione è che forse è necessario diffidare dei titoli di questo governo, se ci frega più e più volte, sarebbe veramente, diciamo, assurdo continuare a fidarsi di chi ha già annunciato delle cose bellissime, dei titoli bellissimi come la scheda che ci troveremo alle urne, e poi ha fatto tutto.
Io ti aggredisco un pochettino. C'è un aspetto della riforma costituzionale, pre-riforma costituzionale, a cui io tengo particolarmente, ritengo opportuno sottolinearlo. Questo Parlamento, questa compagine parlamentare, è stata eletta con una legge che è stata dichiarata dalla Corte Costituzionale incostituzionale. Di fatto, questi parlamentari, lo confesso, è stato eletto con una legge che, se non ci fosse stata, probabilmente avrebbe avuto come conseguenza un Parlamento diverso da quello che c'è adesso, e probabilmente non ci sarebbero stati numeri per modificare la Costituzione, che è una carta fondamentale che muove tutto quello che noi facciamo quotidianamente, e la modifica proprio nel profondo. Questa è una delle ragioni, sembra proprio di principio, però su questi fatti direi che è fondamentale. Aggiungo un altro aspetto, poi passo la parola al mio omonimo Eugenio. La carta, la nostra carta costituzionale è stata approvata a suo tempo con il voto del 95% dei parlamentari. Questa riforma costituzionale non ha raggiunto neanche 2/3, ed è il motivo per cui si va a referendum, anche se formalmente potrebbero anche forse evitarlo. Adesso sono delle mie considerazioni, lascio la parola a te.
Sì, mi è preceduto, buonasera a tutti, perché volevo partire anch'io nel far soffermare la vostra attenzione sulla genesi di questa riforma, quindi come diceva appunto mio omonimo. Allora, nella notte di 70 anni fa, un'assemblea costituente votata, per ricordo, una legge proporzionale, legge elettorale proporzionale pura, e non so se credo che fosse un'affluenza al voto, allora fu dell'83%, qualcosa del genere, no? Per tanti decenni l'Italia ebbe questi numeri all'affluenza, e come giustamente fu poi due anni dopo, nel 48, la carta costituzionale fu votata dal 93-95% dei costituenti. Questo per un motivo molto semplice, perché la Costituzione dovrebbe sempre essere votata e poi mantenuta da una percentuale più ampia possibile di, in quel caso, appunto partecipante alla Costituente, perché la Costituzione è la carta fondamentale che regola, che stabilisce una serie di valori fondamentali e regola i poteri, fondamentalmente, poi altre cose, l'architettura istituzionale all'interno, in questo caso, della nostra Repubblica. Beh, il metodo seguito, imposto di fatto, questa mia opinione, da Renzi al partito, quindi al Parlamento, è stato tutt'altro. Noi in generale siamo passati da 70 anni dall'assemblea costituente, cioè per due anni si è eletta per votare, per scrivere la nostra Costituzione, nella maniera che abbiamo detto, siamo passati poi alle bicamerali, se non mi ricordo più gli altri, non mi ricordo l'ultima di D'Alema, per passare poi ai saggi di Napolitano, cioè si è scelto lui qualcuno a cui fare elaborare un testo di riforma costituzionale, per passare poi appunto ad una Costituzione ad una riforma costituzionale, in realtà uno stravolgimento della nostra Costituzione, che viene imposta ad un Parlamento, appunto, la cui legge elettorale è stata dichiarata incostituzionale dalla Corte Costituzionale, perché esattamente come, cioè esattamente come l'Italia, tra l'altro, lede, sentenza della Corte Costituzionale, c'è scritto gravemente i principi di rappresentanza democratica. Cosa significa? Esattamente come per l'Italia, come diceva anche Luigi, viene, come dire, alterato appunto profondamente il voto degli elettori con questo meccanismo del premio di maggioranza. Qual è il risultato? Che una minoranza, una piccola minoranza del paese, perché se noi andiamo a contare il Partito Democratico, che oggi è in maggioranza alla Camera, poi si è fatto luciare appunto da Verdini e vari altri transfughi che votare anche questo testo di deforma costituzionale, come la chiamo io, Renzi, Boschi, Verdini, JP Morgan, ma insomma, no? Rappresentano, non so, facciamo il calcolo, hanno preso il 29% dei voti, rappresentano una piccola parte degli italiani. E quindi io considero veramente, io l'ho definito così, lo definisco sempre in questi incontri, l'ho detto anche in Consiglio regionale, i colleghi di se ne sono usciti, un grave atto, un inaudito atto di deriva democratica, anzi di eversione democratica. Non era nel programma del PD alle elezioni una riforma costituzionale. Avremmo dovuto votare, quantomeno, non so, una commissione, un'assemblea costituente per la riforma della Costituzione. No, la loro, come dire, non so come definirla, la loro deriva democratica arriva al punto di proporci uno stravolgimento della Costituzione attraverso la modifica o la istituzione di ulteriori articoli, con un totale di 47 articoli. L'articolo 138 della Costituzione, previsto dai costituenti, fu previsto per la revisione della Costituzione, non per lo stravolgimento della Costituzione. Potremmo seguire a lungo con, come dire, già una metodologia che di per sé urla vendetta al cielo, e solo per questo motivo, prima ancora di entrare nei contenuti della riforma, della deforma, bisognerebbe rigettare troppo. Poi, soprattutto, il PD tradisce anche se stesso, perché dopo la modifica del 2001, 15 anni fa, dove viene introdotto vengono spostati molti poteri dallo Stato alle regioni, fu votata con 3 voti di maggioranza dal solo centro-sinistra, dissero mai più una riforma a colpi di maggioranza, perché poi fece Berlusconi, l'attuale presidente Mattarella nel 2005 andò in aula a dire: voi, più o meno disse una cosa, voi che volete fare una riforma, voi maggioranza, voi governo, che volete fare una riforma e prendervi possesso delle istituzioni, voi fate il male del paese, quello che stanno facendo adesso, no? Pare che poi Mattarella, esattamente come Napolitano, sia a favore della Costituzione, come al solito dimostrano solo di essere antidemocratici, ma assolutamente ancora prima di Renzi, falsi e scorretti, sempre e comunque. Questo è già un motivo sufficiente per rifiutare in loco questa deforma costituzionale. Soprattutto c'è proprio un attimo sulla sentenza, poi arrivo alla mia parte sul rapporto Stato-Regioni. Soprattutto c'è ancora sulla genesi della riforma. La sentenza della Corte Costituzionale diceva sostanzialmente che questo Parlamento, ovviamente non doveva, come dire, nessuno può sciogliere il Parlamento, come dire, sulla base del fatto che c'è una legge elettorale dichiarata incostituzionale, ma evidentemente doveva occuparsi del principio di continuità dello Stato solo delle poche cose urgenti e poi tornare alle elezioni, innanzitutto rifare una nuova legge elettorale, certo che hanno fatto l'Italicum, adesso ci sono diversi quesiti alla Corte Costituzionale che non solo riproduce ma peggiora i difetti del Porcellum, quindi anche qui, e dopodiché avrebbe dovuto occuparsi delle principali questioni sull'emergenza economica del Paese, emergenza economica e sociale, e poi tornare alle elezioni. Ovviamente non solo non è stato fatto questo, ma Renzi, perché poi Renzi, poi non si sa neanche bene chi ha scritto il testo di questa deforma costituzionale, perché non è neanche ben chiaro, noi un'idea ce l'abbiamo, probabilmente di chi gliel'ha scritta veramente. Insomma, siamo arrivati ad una, veramente, cioè, io credo questo sia il punto fondamentale sul quale concentrare l'attenzione di tutti, cioè la genesi di questa riforma, che è veramente allarmante. Cioè, come siamo arrivati 70 anni dopo, l'assemblea costituente, anche quello che ci ricordava Luigi prima, lo spirito che c'è da allora, tutta una serie di, insomma, enormi questioni di regole da legge elettorale, a all'aberrazione del sistema democratico attuale, che ci ha portato alla possibilità per un ducetto di provincia come Renzi, perché Renzi, oltre a una serie di altri consiglieri eccetera, è veramente un ridicolo ducetto di provincia, a cercare di imporre al paese questa riforma costituzionale, e oltretutto sta già spaccando il paese esattamente a metà. Qualunque politico con un minimo di statura politica dovrebbe interrompere questa battaglia che sta spaccando in due il paese. Ovviamente Renzi, che non risponde neanche a se stesso, ma risponde ai precisi poteri internazionali esattamente come Napolitano, vuole proseguire su questa strada a tutti i costi. Tanto poi lui, signori, una volta che finisce il suo lavoro, esattamente come Blair, Schroeder andava a lavorare come consulente per una di queste banche internazionali, perché quello è il destino che avrà il signor Renzi, dopo aver svenduto noi, la nostra Costituzione e la nostra economia a questi poteri forti internazionali. Io potrei continuare a lungo su questa sua metodologia, volevo però dirvi qualcosa sul rapporto Stato-Regioni, visto che faccio parte del Consiglio regionale. Allora, si parla poco in questa riforma costituzionale dell'intervento sul titolo quinto che regola appunto i rapporti Stato-Regioni, lo stesso titolo quinto che 15 anni fa lo stesso centro-sinistra aveva modificato in senso contrario, nel senso ci siamo sbagliati, abbiamo dato troppi poteri alle regioni e poi si è generato, come dire, un conflitto, una grande confusione con le materie concorrenti appunto tra Stato e Regioni. Certo, lo sappiamo tutti che è successo questo, ci sono queste materie concorrenti. Beh, allora la prima domanda da farsi, ancora come al solito, veramente che un mentitore seriale micidiale, no? Come su tantissimi punti di questa riforma costituzionale, ovviamente dice bugie, per un motivo semplice, non lo dice Casalino al Movimento 5 Stelle, ma 56 costituzionalisti, anche su questo punto, hanno detto, un po' come i rapporti fra Senato e Camera di cui parlava prima Luigi, non ci sarà affatto una semplificazione, perché nel ripartire le materie, i poteri tra Stato e Regione, non so, infrastrutture e energia attorno allo Stato, ci saranno alcune materie, la sanità che è stata a lungo per decenni la competenza principale delle Regioni, lo Stato si prende le disposizioni generali e comuni. Anche noi che non siamo costituzionalisti riusciamo a capire che dentro queste disposizioni generali comuni forse ci saranno motivi di contendere tra Stato e Regioni, e quindi secondo i 56 costituzionalisti non ci sarà affatto una semplificazione, forse la confusione aumenterà. Ma l'altro aspetto da sottolineare in questa parte di deforma costituzionale riguarda il fatto che ovviamente il far tornare una serie di poteri di competenze dalle regioni allo Stato innanzitutto fa parte di quel disegno di riduzione degli spazi di democrazia e di accentramento dei poteri che sta perseguendo Renzi. Per un motivo semplice, le regioni, sappiamo, sono previste nella Costituzione del 48, sono nate come enti nel 1970, quindi hanno, non so, 70 anni, 46 anni di storia, e poi con la riforma, che sono succedute dal 1999 in avanti, hanno avuto una serie di poteri notevoli. Ma questo significa che allora sul territorio non solo le regioni, ma anche gli enti locali che sono tutelati, sono previsti dall'articolo 5 della nostra Costituzione di autonomie locali, rappresentano l'esercizio di democrazia a livello locale, che Renzi vuole semplicemente cancellare senza entrare in questo che parlare di tecnicismi di quale materia si sposta da qui a là, con una sola clausola, si chiama clausola di supremazia statale. Cosa dice questa clausola? Dice che su questioni di interesse nazionale, di interesse e sicurezza nazionale, il governo può sostanzialmente sovrapporsi alle regioni autonome locali. E questo che cosa significa? Il governo un po'. Io faccio sempre l'esempio delle emergenze, no? Ricordate, questo è un paese che ha imparato, a parte che ha una cultura, no, per l'emergenza, no? Adesso sono le notizie di oggi dove sembra che ci siano anche terremoti in centro Italia, come quello di due mesi fa, noi sappiamo che questo paese funziona bene nell'emergenza, nella solidarietà, molto meno nella prevenzione. Ma il problema è che la politica ha saputo in questi anni giocare molto bene sull'emergenza e lucrare molto bene sulle emergenze, perché nell'emergenza si nominano i commissari che erogano sostanzialmente qualsiasi legge. L'esempio più vicino a noi, qui in Lombardia, è quello di Expo. Per Expo hanno litigato per 4 anni su chi doveva comandare. siamo arrivati a 2 anni dall'evento, siamo andati noi, 70 parlamentari e consiglieri regionali con Beppe Grillo a marzo 2014 a visitare, mancava poco più di un anno, non c'era assolutamente niente, no? in quel sito dovevi fare le cose in tutta fretta. Non è un'emergenza, quindi certo è un'emergenza. Il problema è, come l'immigrazione e tante altre, che è stata creata ad arte l'emergenza per poter disporre di 1,7 miliardi di fondi pubblici derogando a qualsiasi legge. I commissari che sono succeduti da ultimo Sala hanno avuto poteri su cui sostanzialmente nessun magistrato poteva entrare per quanto riguarda la gestione degli appalti. Questo è un esempio di emergenza, basta che lo decida il governo. Il governo decide che quella è una questione di emergenza, qualcuno deve dire qualcosa che resta una questione di emergenza. Quindi voi vi immaginate su qualsiasi altra questione, il governo basta che mette il decreto, questa è una questione di emergenza e sicurezza nazionale, via, cancellati su quelle questioni i poteri di regioni ed enti locali. Magari dovrei finire, visto che il tempo l'ho già occupato, vorrò fare 2 esempi che abbiamo qui in Lombardia, sulla quale c'è un conflitto di fronte alla Corte Costituzionale, chiesto anche da noi, no? Nella regione Lombardia ha fatto ricorso alla Corte Costituzionale su 2 articoli del cosiddetto sblocca Italia, questo, ripeto, usava 2 anni, quindi una sblocca Italia circa, che sostanzialmente doveva dare tutte queste possibilità all'Italia in termini di investimenti sul territorio, di infrastrutture e quant'altro. E una di quelle possibilità riguarda la perforazione dei nostri territori per l'estrazione di idrocarburi, gas e petrolio. Noi abbiamo anche un esempio qui in provincia di Milano a sud, credo che la maggior parte delle persone non conosca questa situazione, è Zibigio San Giacomo, questo comune a sud di Milano. Negli ultimi 2 anni è stata fatta un'attività di perforazione da parte di una società straniera per estrarre gas, e pensate che lì si estrae il 20% della produzione nazionale di gas. Su questa questione sono entrati gli enti locali e la regione, che ha fatto la sua valutazione ambientale strategica, però il governo con lo sblocca Italia sostanzialmente ha cercato di forzare, no, su queste questioni, su queste situazioni, i propri poteri nei confronti delle regioni locali. La regione Lombardia, nel corso dell'articolo 35-38, ha fatto ricorso alla Corte Costituzionale, cioè a Costituzione vigente il governo cercava già di schiacciare leggermente. Se passa questa costituzionale, semplicemente viene cancellata questa possibilità, il governo può decidere che un sito col 20% della produzione nazionale di gas sia una questione di interesse nazionale e quindi le regioni locali muti decido io. Questo è un esempio di cosa significa ridurre e cancellare spazi di democrazia in questo paese per quanto riguarda il rapporto delle regioni locali. L'altro esempio, l'articolo 38 svolta in tale che riguarda la gestione dei rifiuti, sostanzialmente siamo arrivati, ve la faccio semplice, il governo sta portando avanti l'idea della rete nazionale di inceneritori. La regione Lombardia ha 13 inceneritori, sapete che noi siamo occupati molto con le 5 stelle di inceneritori, che appunto mi sembra che sono troppi, e infatti lavorano a mezzo servizio, no? Allora, per esempio della Lombardia, poi ci sono una serie di regioni del nord in situazioni simili, altre regioni d'Italia, specialmente del sud, hanno invece un problema sulla gestione dei rifiuti. Ma ogni regione decide da sé la propria politica di gestione dei rifiuti e, per esempio, una parte di questi poteri ovviamente se prende rifiuti da altre regioni. Sapete che, ad esempio, Roma, anche prima della RAGI, prendeva i rifiuti o Napoli, andava sempre in Germania, perché magari nelle regioni italiane rifiutavano di prendere sul proprio territorio. Bene, nello sport in Italia la grande ideona di Renzi è quella di dire: no, io impongo alle regioni di mettere a fotocomune gli impianti, quindi se c'è una regione che non riesce a smaltirli, te li mando in Piemonte, in Lombardia, un punto non devi dire niente. Questo è un altro esempio, ed è pendente un ricorso alla Corte Costituzionale su questo tema. Io per il momento mi fermerei qua, nel senso, poi potremmo dire tante altre cose su questi argomenti.
Sì, buonasera a tutti, magari visto che siamo pochissimi, siamo in fretta, almeno grazie, così sono Eric, diciamo uomini di controllo. Prima di tutto mi interessa sapere quanti di voi hanno letto la Costituzione, ma soprattutto la riforma? Infatti timidi. Non l'avete letta? No? Bene, ok. Quindi questo è un brutto segnale, perché... Ups, si è spento il quesito. E se noi ci basiamo semplicemente sul quesito, sinceramente... io mi trovo in difficoltà a votare no, perché disposizione per il superamento del bicameralismo paritario, parliamone. Forse valeva la pena abolire a questo punto totalmente il Senato per fare quella proposta che è stata fatta, però parliamone. Poi mi dicono la riduzione del numero dei parlamentari, chi è che non è favorevole? Io voterei subito sì. Adesso mi sparisco così di nuovo. Per me ricordo il nuovo. Il contenimento dei costi del funzionamento delle istituzioni. Il problema della diretta. Ok. Ed è casino. Partiamo da questi costi. Ok, il contenimento dei costi del funzionamento delle istituzioni. Certo. La sostenzione, la soppressione del CNEL, che non sappiamo neanche cos'è, non l'aveva mai sentito nominare, quindi lavoriamo. Va bene, continuiamo. Restituzione del titolo quinto da parte seconda della Costituzione non si capisce, ma vabbè, non è dubbio, siccome si tagliano i costi votiamo sì. Quindi, vista così, è perfetto. È un po' come se dicessero, Buffagni, voi perdete 10 kg, io metterei sì subito, voi capite che mi fa, cioè, sarei subito pronto a votare sì, ma e poi mi tagliano un braccio. E mi dicono, 10 kg li hai persi. Quindi, voi capite, ecco, questo parallelismo stupido è per farvi capire, secondo noi, perché questo è una truffa. Perché? Andiamo a ragionare insieme, perché è importante questo messaggio. Bicameralismo paritario. Ci dicono che in Italia si fanno poche leggi. Balla. Secondo me ne facciamo troppe. Ne continuano a fare in una marea. Nessuno verifica se le leggi portano benefici. Io non so voi se vi capita, non so, magari qualcuno di voi lavora anche negli enti pubblici. Cioè, la burocrazia ci ammazza. Andate negli uffici. No, non è competenza mia, io arrivo fino a qua, ma c'è il decreto legge 81, c'è quello, cioè si capisce, ma è una mazza. Ecco, io da commercialista vi dico che in Italia siamo tutti ladri, perché si parte dal presupposto che tutti evadiamo, e poi alla fine i grandi riescono sempre a farla franca, e poi ammazzano per l'equitalia i piccoli. O i truffatori sono tutti piccoli, allora è una sfiga pazzesca, oppure forse un sistema di leggi che è totalmente stupido. E proprio per dirvi questo, cosa succede? Se il problema è bicameralismo, perché non si è abolito il Senato? Noi, io, Eugenio, potremmo essere paradossalmente senatori del domani. Voi ci avete votato, eletto, adesso non avete votato noi, avete votato qualcun altro, però non importa. Il concetto è che avete eletto i consiglieri regionali per andare a fare quel lavoro. Domani, io o lui, potremmo tranquillamente diventare senatori. Con l'immunità, noi non siamo tra i consiglieri regionali indagati, anche se vi sento di dire che dissento da quello che diceva Luigi, perché è la classe politica più indagata d'Italia solo perché non c'è la verifica della Corte dei Conti al Senato e alla Camera, perché parliamoci chiaro, cioè qui io non so, se voi mettete il troppo a Gasparri, io adesso c'è una sfida molto difficile, voi capite, no? Quindi il ragionamento è, quando trova un tempo, a maggior ragione un sindaco, che potrebbe essere anche lui un senatore, per andare più a Roma, perché immaginatevi questa scena, il sindaco di Milano, Sala, che grazie alle segnalate di Renzi è anche sindaco della città metropolitana, perché quelle famose province che ci hanno detto che le abolivano ci sono tutte, tranquilli, non danno i servizi ma i costi ci sono tutti, perché i dipendenti ci sono. Io non so quanti di voi hanno visto il film di Checco Zalone, no? Quello recente, cioè il posto fisso, guarda chi lo tocca, infatti giustamente i dipendenti sono tutti là. Semplicemente però le strade provinciali sono piene di buchi, le scuole sotto il cappello della provincia sono senza soldi, quindi anche già tanto ci siamo riusciti a far accendere il riscaldamento il 15 di ottobre, eppure sono ancora lì. Allora il ragionamento qual è? Il sindaco si trova a fare il presidente di città metropolitana e anche il senatore. Siccome Milano è una città easy, Sala potrà fare tutto questo. Però ci dicono, vabbè, ma gli tagliamo i soldi. È vero, sì, vengono tagliati gli stipendi dei senatori. Però fermi, se io domani divento senatore, pensate che non mi pagate il viaggio per andare a Roma? Non è che adesso noi andiamo giù e ci rimettiamo i soldi in tasca nostra, quindi le spese continuiamo a sostenere. Poi scusate, i vitalizi che il Senato paga, siccome non veniamo lì, cosa pensate che non li paga più? Gli stipendi a tutti i dipendenti, quelli strapagati, cosa pensate che non li paga più? Allora quello che noi diciamo è una presa per i contenti. Tant'è vero che, come vi ha detto prima Luigi, noi in aula ieri, anzi loro a Roma, hanno portato il provvedimento per il taglio degli stipendi che faceva risparmiare più di quasi 80 milioni di euro all'anno. E quindi ha deciso di mandarlo nelle commissioni. Allora, quello che noi diciamo è, non serve una riforma costituzionale per tagliare i costi della politica, serve una legge ordinaria. E la stessa cosa vale per i consiglieri regionali. Io quando vado in ufficio al mattino in regione, mi trovo i cartelli per la città, no? Mi trovi, ah, vuoi diminuire i costi delle regioni? Vota sì. Vabbè, vota sì. Sì, allora, prima domanda, chi paga quei cartelloni? Noi. Perché voi sapete che il comitato di schia ha raccolto le firme, 500.000 firme, e per prenderà dei corsi, quindi tranquilli, pagate anche quello, mettetevi in pace, quando vedete gli autobus con la scritta sentitevi le proprietarie della pubblicità perché l'avete pagata. E mi dice: vuoi tagliare i consigli regionali? Sì. Poi guardiamo la riforma costituzionale e c'è scritto che l'indennità, l'emolumento, pardon, del consigliere regionale sarà come tetto massimo equiparato allo stipendio del sindaco capoluogo di regione. Parlando semplice, noi potremmo avere uno stipendio come quello di Sala, sindaco di Milano. Bene. Io e Eugenio prendiamo 6.100 euro lordi al mese. Sapete dov'è la differenza? Perché ci danno un rimborso spese forfettarie, una diaria, chiese tasse, unico caso, solo i parlamentari così regionali hanno questa cosa, perché se voi con la vostra azienda provate a farvi dare i codici di tasse, ci siete nel parte di valore. Ma soltanto questo, Sala prende più di 30.000 euro lordi al trimestre, che significa più di 10.000 euro lordi al mese. Rispetto ai 6.100, non ci vuole un'aquila per capire, è una presa per i fondelli. Quindi il famoso braccio tagliato è questo, è il concetto che vi dicono una cosa in un quesito, ma la realtà è tutta un'altra.
Aumenta, potrebbe aumentare.
Sì, paradossalmente potrebbe aumentare, però questo diciamo che non è dichiarato. No.
Quello è il fatto che
della presa per i fondelli.
Forse è il momento di spesa.
Assolutamente. No, noi non lo faremo perché? Perché già Monti nel 2012, con la legge 174, mise un tetto agli stipendi dei consiglieri regionali. Perché? È vero che il governo e il Parlamento non può legiferare sugli stipendi dei consiglieri regionali, perché sono enti autonomi che si danno loro stipendio. Però cosa fece Monti giustamente? Disse: o mettete come consiglieri regionali il tetto a questa cifra, quindi per ogni consigliere regionale, oppure vi tagliamo i trasferimenti. Conseguenza, siccome la regione non vive di risorse proprie ma distanziate dallo Stato, ha per forza messo un tetto agli stipendi e quindi l'abbiamo fatto. Però è paradossale che in questa Italia, dove le leggi sono lente e quant'altro, sono stati votati l'Odo Alfano in pochissimi giorni, la legge Boccadutri, quella che fa dirsi i rimborsi elettorali dei tre partiti in 14 giorni tra Camera e Senato, la legge Fornero in un anno secondo col PD, Forza Italia, la Meloni, tutti insieme. Però, signori, i vitalizi non si possono toccare perché la Costituzione ce lo impedisce, e guai a essere toccati in quel senso. E dicono: ah, ma i 5 Stelle vogliono modificare. No, noi abbiamo detto che anche noi, per noi, andava modificata la Costituzione. Vi faccio un esempio: il vincolo di mandato. Cioè, se Buffagni, Casalino, Gallo sono eletti col movimento e con un programma davanti ai cittadini, quello rispettano. Se domani mattina io eletto mi sento Civati, ho un momento, no? Grillo un dittatore, no? Che questa è la cazzata che dicono, quelli che sono andati via, io me ne vado. È legittimo che io possa andare, perché io non devo sottostare a un capo dittatore. Però me ne torno a casa e mi faccio rieleggere al prossimo giro. Non che con un momento di criticità della mia coscienza decido di andare via dal movimento, passo in un altro partito e mi tengo lo stipendio intero, perché questa legislatura è la legislatura con il maggior numero di cambi di casacche. Allora mi avete detto: ma perché non mettiamo questa una modifica? Così tieni la governabilità, non quei verdini che li compri con due poltrone e due immunità, ma con qualcuno che deve rispettare un programma elettorale. Questo è fondamentale. E un altro aspetto, scusate, che a me fa arrabbiare, io, sapete, non è che voto da 40 anni, però mi dicono: la prima Repubblica i governi duravano poco. E io rispondo: sì, io ho fatto un dibattito con quelli del PD con Fiano e gli ho detto: sì, bellissimo, però gli ho detto: mi spieghi perché le ultime legislature durano tutte 5 anni? Ovviamente gli ho dato io la risposta, non gli ho dato tempo di dire. Per un motivo semplice: perché un parlamentare che non finisce la legislatura di 5 anni non ha diritto alla pensione, perde tutti gli anni contributivi che ha versato, la pensione del Parlamento. Voi capite che quindi il vero collante che tiene insieme queste legislature non è la necessità della governabilità del Paese o la responsabilità. È che se domani mattina si torna a votare a Roma, loro perdono i versamenti contributivi che hanno fatto, perché sono compiuti solamente per 5 anni. Invece una volta, voi sicuramente vi ricorderete, che ci sono anche persone che fecero un giorno a deputati, entrambi un giorno, dimissioni, e hanno un vitalizio, li paghiamo a loro, alla moglie, alla nonna e quant'altro. Allora, vedete, su queste cose però non siamo andati a intervenire. Allora noi diciamo: ma perché bisogna prendere per i fondelli dei cittadini? Perché bisogna inserire all'interno della Costituzione che i trattati europei e le delibere europee valgono come una legge ordinaria nazionale? Perché dobbiamo vendere la nostra sovranità a qualcun altro? E con lo stesso ragionamento si inquadra questo allontanamento e questo accentramento dei poteri, perché i poteri con questa riforma vanno sul Presidente del Consiglio, perché è un dato di fatto. E cosa succede? Si allontana dal basso, noi invece riteniamo sia necessario avvicinare il potere verso il basso, perché? Perché Renzi va in giro a dire, ah, se passa, finalmente avremo i medicinali oncologici in tutta Italia. No, fermati, noi già paghiamo un sacco di soldi, materiale, questi tipi di farmaci sono già disponibili in tutta Italia, non c'è bisogno della riforma costituzionale. E se non sono disponibili, bene, ribaltate chi non li dà. Però attenzione, in Lombardia noi ci siamo candidati contro Moroni, contro Vigoni, però la sanità è una delle meno peggio in Italia. Se domani mattina il nostro ospedale qui di Legnano, decidiamo che venga declassato, diventa un post, ci diminuiscono le attività, i servizi, con tutte le tasse che pagate, perché alla fine dobbiamo recuperarlo sul valore nazionale. Attenzione, non è questo il sistema. Io ti do delle risorse e tu te le fai passare, se non sei capace io ti mando via. Questo deve essere un sistema premiante, la competenza, la gente capace, la meritocrazia. Dicono c'è conflitto tra Stato e Regione, non si fanno le opere. Oggi, come dicevo Eugenio, hanno arrestato sul terzo valico delle persone, andranghe, quell'opera la vogliono, Regione, Comune, Stato, vogliono tutti, non riescono a farla. Ma allora la colpa è del conflitto tra enti locali e il governo, forse perché c'è un meccanismo perverso nel funzionamento degli appalti? Però quello che noi diciamo è, se si vogliono cambiare le cose si possono fare, ma non serve una riforma costituzionale che vuole l'Europa, che ti tiene per le palle, caro Renzi, perché gli ha fatto dei provvedimenti per le banche, gli ha approvato qualsiasi cosa che gli ha chiesto, gli manda le letterine. Noi invece riteniamo che la nostra sovranità non va regalata a nessuno. Però l'altra cosa che ci terrorizza è il combinato disposto tra un'eventuale approvazione di questa riforma e la legge elettorale, come citava prima qualcuno. L'Italicum è una legge che è stata votata con fiducia. È la seconda volta nella storia del nostro paese che viene votata una legge elettorale con fiducia. Sapete quando è stata la prima? Sì, lo sai, quando? Bravo. La legge Acerbo, 1923, scusate se ho sbagliato la data, 29. La legge elettorale di Acerbo cosa prevedeva? Premio di maggioranza per il primo partito, liste bloccate, dove praticamente un uomo può gestire tutti, perché se tu parlamentare non voti quello che ti chiedo io, sai cosa c'è? Il prossimo giro non rientri. Mi dispiace, anzi se posso ti mando anche a casa adesso. Ecco, siccome c'è un detto che dice più o meno che se chi non conosce la storia è costretto a riviverla perché si ripete, la storia non si ripete mai tutto uguale, però noi qualche avvisaglia di un rischio di dittatura la vediamo. Questo è un tema che non scalda molto gli italiani, no? Quello del referendum. Però io quello che ritengo è che sia necessario che ciascuno di noi, usciti da questa sala, possa comunque andare a rompere le palle al proprio vicino, al proprio collega, al proprio amico al bar, dicendo che tesoro mio, se tu non vai a votare no, e poi vengono in Italia i servizi sanitari, dato che la sanità la abbiamo tutti, volenti o nolenti, chi più e chi meno, io spero tutti meno, però ragazzi, cioè, la spiga c'è, diciamo. Poi non si venga a lamentare, anzi chi vota no potrà anche lamentarsi con chi ha votato sì, anche se c'è il segreto dell'urna. E l'altra cosa che ci terrorizza è che questa legge che stanno facendo impedirà al Movimento 5 Stelle, se per caso riuscisse a vincere, di fare le cose. Perché le modifiche al costituzionale come l'inserimento del vincolo di mandato saranno a fare con una legge approvata sia alla Camera che al Senato, quel famoso bicameralismo paritario che sparisce, c'è per le riforme costituzionali. E siccome nel Senato bellissimo delle autonomie di Renzi, con le simulazioni che abbiamo oggi, se anche i 5 Stelle vincessero la nazionale le elezioni, quindi tramite i vostri voti, noi avremmo 8 parlamentari, 8 senatori, 8. Cioè noi vinciamo le elezioni, quindi c'è la governabilità, c'è la governabilità, e lì se i 5 Stelle hanno vinto devono governare, fare le palle. Il Senato può richiamarti per 45 giorni le leggi della Camera e ti blocca ogni cosa. Ti blocca ogni cosa. Perché? Perché loro hanno oggi 18 mi pare regioni, 17 regioni in tutta Italia. Allora voi capite che questo meccanismo perverso, noi non potremmo nemmeno far approvare il vincolo di mandato. Che è un attimo, bastano 4 votazioni da dire con un stop di 3 mesi e la facciamo, eh?
Ma lei come lo vuole fare? Il Senato lo eliminiamo o lo teniamo?
Ma la domanda è diversa. Lei come lo vuole? Io le posso dire il mio parere. Io dico o lo teniamo con lo bianco, per fare questa roba qui lo eliminiamo tutto, cioè togliamo, cioè facciamo il palazzo, lo facciamo come museo, tanto vuol dire qualche stipendio lì dentro lo dobbiamo ancora pagare, togliamo. Cioè capisce, però cosa serve? Mi dicono, sono rappresentate le autonomie locali. Allora vi faccio un'ipotesi, immaginiamo questa scena. Ci sono 14 rappresentanti al Senato della Lombardia. Viene scelto che bisogna fare la discarica nazionale dell'amianto qui, al posto dell'Acam. Chiudiamo l'inceneritore che non ci vogliono far chiudere, ci mettiamo la discarica nazionale di amianto. Voi sapete che cosa vuol dire? Il Senato dovrà approvare, no? Una roba del genere. E ti dicono, ma ci sono i lombardi che si bloccheranno. Sì, 14 su 100 sicuramente saranno lì a fare le barricate, io già mi vedo, i senatori del Veneto diranno no, votiamo con la Lombardia, perché lo vogliamo noi a casa nostra questa roba qui. Ecco, immaginatevi questa scena, no, dove dicono che sono rappresentati gli enti territoriali. Sa come funziona? Come funziona oggi? Che c'è un accordo tra enti, che lo dice anche la Corte Costituzionale, che bisogna mettersi d'accordo, perché da qualche parte vanno fatti questi interventi, assolutamente sì. Però bisogna anche scegliere un posto che sia il meno peggio a livello nazionale. Tant'è vero quello che vi ho fatto di esempio prima di Eugenio, cos'è stato? Se la Lombardia, tutta l'unanimità, quindi senza differenze politiche, non 5 Stelle sì, gli altri sono cattivi, no, l'unanimità ha deciso di andare verso la dismissione progressiva degli inceneritori. Perché? Perché abbiamo detto, se i nostri cittadini si fanno il mazzo per fare la differenza altra, perché noi dobbiamo comunque incenerire? Tant'è che non c'è abbastanza materiale da incenerire per tenere in vita queste strutture. No, siccome è stata approvata l'unanimità della Lombardia, quello che vi ha raccontato Eugenio prima, cos'è stato? Deciso, agosto 2013, lo sblocco Italia diretta, di raccogliere da tutta Italia. Cioè, noi qua ci impegniamo, lavoriamo, cioè vi rompiamo le palle a voi cittadini, facciamo la differenziata, prova a te a prenderti ogni volta 50 euro di multa perché hai sbagliato la differenziata e il comune arriva e fa cassa sulle tue spalle, tu paghi la tariffa in base a quanto spendiamo di raccolta di rifiuti, e cosa facciamo? Voi vi fate tutto il mazzo che volete e poi qualcun altro è incentivato a dire chi se ne frega perché tanto ve le mandiamo voi. Come una volta succedeva al contrario con le storie radioattive, perché dal nord Italia se ne andavano giù, perché non c'era autosufficienza dei territori. Allora quello che diciamo è vero che da qualche parte questa cosa va fatta, ma se le istituzioni si siedono al tavolo e discutono, facciamo un esempio stupido, se il comune si siede a tavola per farsi fare la TEM e non la vuole, ma gli dicono la TEM, quindi l'autostrada, la Veneto-Lombardia, e la dobbiamo far fare sul territorio, la regione la vuole, lo Stato la vuole, ma il sindaco si mette al tavolo per discutere le opere di compensazione, che poi non gli fanno mai, questo è un altro tipo di problema, però a voce in capitolo, perché? Sa perché? Perché con questa legge elettorale lei probabilmente di tutti gli eletti che ha fatto eleggere a Roma grazie alla legge elettorale non ne conosce mezzo, se non quelli che vanno in televisione. Il suo sindaco probabilmente sa anche dove abita, lo va a prendere a casa se fa qualcosa che non va bene. Perché più si avvicina verso il basso territorio, più in territori come questo, voglio dire, non solo Milano che è una città immensa, ma c'è un rapporto personale, già Legnano è comunque una città medio grande, no, per il territorio lombardo, però lei il sindaco probabilmente lo conosce. Io sfido a dirmi 10 parlamentari di forze di politiche diverse eletti nel suo della circoscrizione elettorale. Faccio un esempio, noi abbiamo un senatore eletto che abita Magenta che è eletto in Puglia. Dire, no, questo per farle capire, è stato eletto col PDL, adesso con l'MCD. Prima stava votata la fiducia per legge della riforma costituzionale, adesso ha detto che forse è il caso di no, perché ci ha ripensato. E l'ultima cosa, poi lasciamo lo spazio alle domande, io sono terrorizzato però, e per questo è fondamentale andare a informare i cittadini sulla verità, perché oggi, schierati con le nostre, sono delle persone che mi terrorizzano. Io mi immagino io con Berlusconi, Benita, Cirino Pomicino, votare no, dico io sto sbagliando qualcosa, perché voi capite che cioè, il rischio che io vedo è che stiamo praticamente resuscitando i morti per cercare di mettere in contrapposizione il vecchio con il nuovo. Perché io se vedo Cirino Pomicino e Renzi, dico, magari Cirino Pomicino non lo ascolto, insomma, a mia parte. Però sono un po' terrorizzato, quindi per quello noi cerchiamo di dire informiamo le persone. Perché se noi informiamo sul merito, probabilmente riusciamo a risvegliare un po' le persone. Riusciamo a aprire un dibattito nel paese, poi la gente è libera di votare quello che vuole, ci mancherebbe. Però informata. perché per noi un cittadino informato conta più di tutti.
Grazie.
Per cui noi diciamo no, sono diversi dalle ragioni per cui queste forze politiche accennate dicono no.
No, è una battuta, per amor di Dio.
Mi è chiesto di intervenire Petrucci.
Buonasera a tutti. Mentre parlavate di parlamenti di legge, di riforma di referendum, a me mi mette, io per i figli, ho fatto un sacco di fatica a spiegare a loro il motivo di questo referendum, perché il riscontro che ho da parte loro è: ma i miei amici se ne fregano di queste cose qua, non sanno neanche cos'è, ma se non se ne importano cosa, tu perché hai tutta questa voglia di andare a pubblicizzare il votare no? E mi sono messo un attimino a scavare, perché tra le motivazioni che si diceva che si portavano per il sì è quello di velocizzare l'iter parlamentare, l'iter delle leggi, approvare le leggi più in fretta, fare più in fretta. Allora, tutte le grandi riforme che abbiamo fatto fino adesso in Italia sono state fatte con la Costituzione attuale, tutte, nel bene e nel male. E abbiamo prodotto, secondo quello che ho letto in giro, circa 200.000 leggi, o forse anche più.
Abbiamo capitato di errore qualcuna.
Forse non c'era più risultato, sempre quindi ci sono tantissime leggi, in confronto agli altri stati in Europa siamo di un ordine di grandezza in più, quindi parliamo di 200.000 o di 20.000 leggi negli altri paesi. Parliamo anche di rapidità, perché poi mi sono messo a fare i conti proprio. Quante leggi facciamo in un anno, per quanti parlamentari, e siamo anche i più veloci. Quindi, secondo me, questa motivazione qui è un po' rientra nel pacco che descrivevi all'inizio, no? Quindi che non ti mettono nel mezzo. Poi si potrebbe anche scendere nel merito e andare a capire come mai ci stanno proponendo questa modifica e perché tanta fretta, però qui lascio a voi tutta il criterio per decidere il motivo per cui c'è tutta questa fretta. Non sarà sicuramente quello che ci stanno propinando, perché quello che ci stanno propinando, basta guardare un attimino nel merito, anche un ragazzo di 16 anni, 17 anni, io ho un figlio di 16 anni, 17, capiscono che non è così. Poi chiaramente c'è questa ricetta, solo che una volta passata questa riforma, speriamo non passi mai, che a tornare indietro sarà molto difficile. Non per me, perché io poi magari le votazioni, cioè magari le votazioni sono ne farò altre due o tre, insomma, non è che vivrò in eterno, ma i miei figli si troveranno a combattere con un meccanismo difficile da modificare e penseranno magari di andare da qualche altra parte. Grazie.
La mia paura è invece l'opposto, che invece il meccanismo è quello della Costituzione poi sia facile da modificare, visto che chi poi ha il controllo del Parlamento ha facilmente il controllo tramite il Senato. Grazie a Roma. Intanto vi chiedo di farmi un cenno così prendo nota degli interventi successivi.
Buonasera a tutti, buonasera, grazie per essere intervenuti a questo dibattito pubblico. Intanto vi volevo informare che nel centro Italia ci sono stati due terremoti, due scosse, il Presidente del Consiglio alle 22 è in conferenza stampa. Quindi insomma è utile da questo referendum, anche stiamo vedendo la propaganda che arriva dal Partito Democratico con tutte le uscite più possibili e immaginabili. Io ricordo, io 25 anni mi occupo di comunicazione, quindi faccio pubblicità, quindi so cosa vuol dire fare propaganda, e ricordo nell'epoca berlusconiana in cui si diceva o facciamo qualcosa adesso, siamo ancora in tempo per farla, oppure non ce la faremo più a farla. Con il tempo effettivamente le cose sono cambiate di molto, però con questo referendum abbiamo veramente la possibilità di impedire che questo governo metta in atto una riforma assolutamente antidemocratica. Quindi ho seguito ieri con attenzione i vostri lavori alla Camera per i tagli degli stipendi, anche qui incredibile.
È andata male. Dovevano farlo tutti, ma non ce l'hanno fatta.
È incredibile. L'hanno rimandato in commissione guardando le immagini, le vostre immagini della diretta, comunque complimenti perché date la possibilità a tutti con la vostra azione su Facebook di seguirvi. E vedo che insomma i dati 16.000, 17.000 utenti online è veramente la giusta strategia. Vedo che ci sono, è come se ci fossero due mondi. Darwin avrebbe detto che c'è un po' una lotta di razza, no? L'homines evolutis, cioè colui che crede di essere evoluto, e è quello che è il cittadino, che è quindi il popolo, l'homo sapiens sapiens. E quindi noi con questo referendum abbiamo la possibilità di vincere questa lotta contro queste persone che spero, anche grazie al vostro aiuto, riusciremo a mandare a casa. Grazie a tutti.
Buonasera a tutti, sono Marinella Saita. Allora, io ho letto un pochettino, effettivamente questa sera grazie ai nostri consiglieri regionali mi si sono un po' aperte un po' più le visuali, come dico, e consiglio a tutti di andare a questi dibattiti, perché anche dibattiti dove parlano del sì, perché il confronto secondo me è essenziale e crea anche un momento nel quale il soggetto riesce bene a capire che quello che veramente vuole fare. E nel desiderio di parlare, a un certo punto mi è venuto in mente che questo Senato, come lo vogliono far diventare, assomiglia un po', come dico sempre io, ad una suocera inascoltata che dà consigli non richiesti. E quindi a un certo punto, a mio avviso, ha ben poco di significativo questo Senato. È un Senato che in realtà, se davvero si voleva fare qualcosa, bisognava eliminarlo e mantenerlo così, che non ha nessun senso. Una cosa che mi spaventa molto invece, io faccio l'infermiera, lavoro all'ospedale di Legnano, in un ospedale della Lombardia. Gli ospedali della Lombardia sono degli ospedali che, a mio avviso, a parte forse qualche ospedale, hanno un'alta qualità. Tanti sono le persone che vengono dal sud per farsi curare qui al nord. Il Veneto ha degli ospedali molto belli, l'Emilia Romagna pure, anche la Toscana. Allora, quello che mi spaventa è che in questi anni le regioni hanno gestito la sanità ognuno a casa propria e hanno creato in alcune regioni delle liti e nelle altre regioni, purtroppo, come le regioni del sud, le cose non sono andate molto bene. Allora questa riforma della Costituzione porterà ad un centralismo nazionale che creerà, a mio avviso, un potere da parte dello Stato di decidere che alcune regole dovranno andare bene per tutti. Allora, quando poi bisognerà equiparare queste regole, l'equiparazione non sarà mai verso l'alto. E allora succederà che regioni come la Lombardia, come il Veneto, che hanno acquisito una sanità d'élite, tra parentesi, o comunque all'avanguardia, si dovranno poi equiparare a sanità che nel frattempo nel sud zoppicano un attimo. E questo creerebbe, a mio avviso, anche altri costi in più, perché nel frattempo perché tutte le regioni nel frattempo hanno gestito questi enti autonomamente, hanno dovuto comunque assumere delle persone che poi, se ci sarà un ritorno indietro al passato del centralismo, anche qua tante persone non avranno più lo stesso ruolo, e quindi vorrei capire queste persone poi che fine faranno. Forse il costo aumenterà, perché poi avremo dei costi che dovremo cercare di gestire, come le famose province che bisognava toglierle, ma stiamo aspettando che passi il referendum, e se non passa abbiamo, comunque rimangono, però abbiamo anche quelle della città metropolitana. E allora è tutto un susseguirsi di organi che si fa fatica poi a togliere, e nel frattempo creano ancora più confusione. E poi la mia domanda è: volevamo davvero fare una vera e propria rivoluzione, però le regioni a statuto speciale le abbiamo lasciate? Ma come mai? Come mai abbiamo voluto preservare le regioni a statuto speciale? Beh, io forse qualche domanda me la farei. Le regioni a statuto speciale, vediamo, per esempio la Sicilia, hanno alcune cose. Non faccio la regista, però effettivamente non è questione di essere, è questione anche di vedere nella loro praticità questa cosa. a mio avviso, se davvero bisognava uniformare e dovevamo creare, forse bisognava rivedere un attimino le famose regioni a statuto speciale. Questa è la mia idea. Ok, e grazie.
Se posso chiedere una cosa, poi passo a dirci subito, se anche rispondere magari al signore, per esempio io, in una riforma costituzionale proporrei proprio l'eliminazione del giudizio speciale, perché credo che le ragioni storiche che hanno portato alla costituzione del, insomma, del 46, forse ci sono gli anni successivi, alla creazione di queste regioni anche con tranquillità nazionali, siano sostanzialmente chiuse. Anche qui Parenti dice, tutti vogliono queste riforme, non ne parliamo da decenni. Forse ne parliamo anche della giurisdizione speciale, sarebbe il caso di eliminare, tanto per intenderci, la giurisdizione speciale è una spesa pubblica della regione per residente che per esempio rispetto a una giurisdizione ordinaria come la Lombardia arrivano fino a 3 volte questa spesa, perché in Lombardia la spesa della regione sia attorno ai 2.000 euro per residente, una regione tipo il Friuli, quindi al nord arriva a 6.000 euro per residente, quindi stiamo parlando di poca cosa.
Le macro regioni rientrano nel vostro idea di macro regioni?
La mia, sì.
Intanto volevo rispondere compiutamente alla domanda che ha fatto lei, si chiama?
Io
Gianni, mi ha fatto la domanda prima, perché al di là delle giuste osservazioni che hanno fatto i consiglieri regionali, noi abbiamo fatto delle proposte alternative. Cioè, quando si è fatto il discorso, quando si è arrivata la riforma costituzionale, non è che siamo stati a guardare, abbiamo cercato di incidere con proposte più serie. Una era abolire il Senato, perché con questo impianto che cosa succede? Succede che si crea un blocco il Senato che voi dovete vedere come blocco delle leggi e veramente di cambiamento, perché se un blocco monolitico ha una determinata maggioranza è chiaro che viene beneficiato qualsiasi elezione, cioè ogni elezione si troverà un ente a parte che non è che resta a guardare come si gioca la partita, il pallone nel campo, no, interviene, su alcune deve intervenire obbligatoriamente, diciamo prima legge costituzionale, 16 ambiti, la legge di bilancio deve fare almeno un passaggio al Senato, su altre basta un terzo dei senatori che chiede la materia e si portano il pallone nella loro metà campo. E figuratevi se un consigliere regionale diventato senatore non vuole dire la sua su magari ha tante materie, per dire magari guardate che anche per una questione di ego magari mediatico, ma anche magari per un ritorno territoriale, non lo sappiamo. Però quello che voglio far comprendere è che quando una volta approvata questa riforma è il contrario di voi, purtroppo qui è tutto il contrario di quello che viene detto nei mezzi. Dicono se non lo facciamo adesso non cambieremo più la Costituzione. E questa è una palla, perché basta vedere che abbiamo modificato 30 volte la Costituzione da quando c'è dal 1948, quindi le modifiche nel rispetto della Costituzione sono state fatte ben 30 volte, quindi. E l'ultima è stata la media di 7 volte, la modifica della Costituzione una volta ogni 7 anni. Non mi sembra che questa Costituzione non subisce una manutenzione. È proprio il contrario, perché se passa questa Costituzione, il Senato, avendo questa vita autonoma, che cosa succederà? Che ogni volta che si vorrà cambiare la legge costituzionale interverrà in maniera abbastanza caotica, perché ognuno risponde a sé. Vedete, questi consiglieri regionali non hanno neanche il mandato dal governo regionale, ma hanno un mandato personale, o rispondono al partito, ma potrebbero rispondere anche ad altri, cioè sono proprio persone autonome che decidono come vogliono loro all'interno di queste istituzioni. Quindi io sono stato domenica scorsa a un altro incontro del genere, c'era il costituzionalista Massimo Villone, che fece un parallelo con gli Stati Uniti. Dice, negli Stati Uniti c'era una cosa simile, che non era il Senato dell'autonomia, era il Senato degli Stati. Perché lì naturalmente sono gli stati, è una federazione di stati. E anche lì c'era una votazione indiretta, si mandavano i senatori del Texas e di altre cose, però li votavano indirettamente, non i cittadini. C'era quindi questo senato degli stati e poi c'era la Camera. Ebbene, la prima volta che hanno tentato di modificare il senato degli stati in America è stata nel 1823. Sapete quando sono riuscito a portare il voto diretto dei cittadini al Senato? Dopo 90 anni, nel 1923. Perché quelli non volevano perdere una situazione che avevano di controllo, di potere e di nome. Quindi è purtroppo il contrario. Io, diciamo, alla fine, con tanto di quella confusione che hanno fatto in questa... Perché poi alla fine è anche la vita spicciola di questi... all'interno del Parlamento, cioè dai un contentino a uno del partito di Nuovo Centrodestra, poi magari è fatta male anche perché è pasticciata in questo modo, ma il vero fulcro è che loro si sono voluti garantire il potere al Senato. Dice, noi abbiamo 17 regioni, intanto ci garantiamo, oltre a farsi una legge elettorale che ipoteticamente lo avvantaggiava prima quando l'hanno disegnata, hanno pensato il Senato ce lo prendiamo proprio senza neanche una legge, senza neanche una votazione, definendo, mettendolo in Costituzione. Questo è un po' il succo della Costituzione. Io spero che, diciamo, ognuno di voi che rimanga un argomento importante all'interno di questa serata, che possa, con cui si possa confrontare con gli amici, con i conoscenti per parlare, perché veramente è difficile affrontare tutti i temi. Sono 47 articoli della Costituzione, si potrebbe scegliere.
Ma saranno spacchettati questi 4-5 punti, non si poteva spacchettare, mettere l'articolo 5 da una parte, l'altro
dall'altra
parte,
il Senato dall'altra
parte.
No, mi dice fare più riforme, non fare tutti i
sì. No, questo non
è stato possibile. Non è stato possibile. Non è stato possibile. Perché loro hanno fatto tutto in un'unica riforma. Quindi non è stato possibile spacchettare, perché come dice lei, io potrei essere d'accordo su un tema, CNEL, eliminazione del CNEL, e non su un altro, però mettendo tutto insieme crea un pasticcio disorganico.
Perché non mettere fuori un 5-2?
Perché questo nella Costituzione prevede che il referendum confermativo non abbia una
quorum. Uno può mettere,
nella Costituzione?
No, questo referendum.
No, non si può mettere, diciamo che...
Scusi, ma se spacchettava, non se spacchettava le domande sul diminuire il numero dei parlamentari in Consiglio della Politica, chi cacchio votava poi sì? Se non le metteva tutte insieme, quelle sono la forza trainante comunicativa per far votare la gente sì.
La risposta è dire
no, uguale. No, perché quando uno dice volete diminuire il numero dei parlamentari, lei fermi una persona per strada, a caso, ne fermi 10 e tutte le diranno sì. E quindi, cioè...
Però c'è anche altro che dire al Senato, cosa fa il Senato? Il mio ruolo del Senato?
No, è una domanda, dice, volete abolire il bicameralismo perfetto,
paritario. Non l'hanno fatto perché l'obiettivo non era quello di decidere sostanzialmente in maniera organica tutte le cose, ma è una serie di obiettivi di cui principalmente è creare e diciamo, possessarsi di alcune istituzioni. Questo, diciamo, se la vogliamo proprio semplificare al massimo, è proprio di possessarsi di alcune istituzioni senza dover passare per il cittadino, sto coglione, il cittadino ci deve dare il voto, ma che ce ne importa nulla. È un po' la filosofia, questa anche quando aumentano le firme per fare le proposte di legge elettorale, la filosofia è quella, cioè passano da 50.000 firme a 150.000, poi aumentano le firme anche per il referendum. Passano da 500.000 firme a 800.000 firme, cioè io lo vedo come mettiamo sempre un macigno un po' più alto, un ostacolo un po' più alto e ci ripariamo dietro questo muro per cui siamo protetti. Però poi diciamo se uno vuole andare all'interno della riforma trova tante cose molto 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 gravi che però devono poi rimanere alle singole persone per capire qual è quella veramente che ci fa indignare di più da comunicare anche all'esterno.
Guardi, non è il tema del federalismo molto caro, c'era però io da squadra, con quelle palle mie parlamentari, perché non ho un ascolto. Allora, parlare di macroregioni è un po' strumentale. Noi quello che abbiamo posto internamente al movimento è stato: perché non diciamo che diminuiamo il numero delle regioni? Perché secondo voi ha senso che ci sia una regione che ha 500.000 abitanti, cioè quasi un terzo di Milano, ha due province?
Ma è ricca.
No, questa è un'altra, ricca c'è un po' di più di abitanti, cioè 500.000. Cioè, allora noi abbiamo detto, perché non ne proviamo a discutere? E vi dico qual è stato il problema. Internamente c'è già stata un po' di frenata, perché lo dice lei al consigliere regionale dell'Abruzzo, che lo affondiamo con Lazio, Umbria, le Marche e Molise. Cioè, adesso faccio un esempio esasperato, che quando io ho fatto questa proposta mi ha detto, uffa, io dovevo fare, è stato pontificio di nuovo, ho detto, lo parliamo. Cioè, adesso non so, non avevo manco pensato, però non ho fatto. Questo è il tema, perché? Perché avere una regione più grande ti permette anche di fare economie di scala, eh. Non è che c'è nascondersi. Il ragionamento che faceva invece Marinella, quindi io su questo sono ben disponibile, spesso anche in regione abbiamo parlato su questo tema, però per noi è facile, diciamoci la verità, la Lombardia non viene toccata in nessuna riorganizzazione, abbiamo 10 milioni di abitanti. Però noi abbiamo fatto anche un'altra discussione, le faccio un esempio con dei dati. No? La Lombardia, noi abbiamo i vitalisti e i consiglieri regionali. Siamo una regione con 10 milioni di abitanti, sa quanto ci costano l'anno i vitalizi? 7 milioni, grazie a noi, adesso è stato tagliato, si è arrivati a 6 milioni e 4 all'anno, e adesso non ci sono neanche più i cumuli, quindi infatti Capanna, che probabilmente tanti di voi conoscono, ci odia particolarmente, perché grazie a noi non ha più il cumulo di stipendio, perché mi ha detto, tesoro mio, tu sei a lavorare al Core Comumbria, o ti pigli lo stipendio del Core Comumbria o ti pigli il vitalizio, non è che ti apri tutti i soldi, no? E quindi già questo per farvi capire. Lazio, 5 milioni di abitanti, i vitalizi costano 21 milioni di euro all'anno. Cioè l'unico federalismo che in Italia abbiamo fatto è questo, oppure che per fare una pratica alla Camera di Commercio o per le autorizzazioni per aprire un bar, ogni regione ha la sua modulistica, ha la sua procedura che non si capisce mai una mazza. Quindi per sbaglio, se lei deve aprire una sua società, un ufficio in Toscana e è abituato a lavorare in Lombardia, non sa come deve muoversi, perché l'unico federalismo che abbiamo fatto in Italia per Calderoli e i Bossi è stato questo, di facciata. Io mi sono candidato con il Movimento 5 Stelle perché noi già nel 2012 dicevamo che volevamo gli Stati Uniti d'Italia, ed è una cosa nella quale io credo tantissimo, perché oggettivamente non possiamo dimenticarci che abbiamo realtà diverse. Però la sanità, io sono d'accordo che la nostra non si deve livellare al basso, però sono anche d'accordo che tu non ti possa tollerare uno stato di abbandono e di degrado di popolazione come quello che c'è, perché per me è inaccettabile. Cioè siamo uno Stato Unito e quindi non è possibile che ci sia questo livello di differenza. Però se non c'è un interesse da parte dei cittadini a dare la possibilità anche ai 5 Stelle per prendere in mano le cose e cambiare, perché se in Lombardia i 5 Stelle non vincono, posso anche capire il motivo, perché la gente dice sì, questi rubano almeno l'ospedale me lo fanno. Ma cazzo, ma da quando nelle regioni invece facciamo pena e non c'è voglia di cambiamento, allora vuol dire che c'è un sistema colluso, perché c'è la gente che non vuole mollare, perché ha un interesse preciso e particolare. E allora è colpa dei cittadini, per questo il Movimento 5 Stelle ha sempre detto che dobbiamo partire da una rivoluzione culturale della testa delle persone per provare a cambiare cose. Questa è una mia personalissima idea. Però a riprova di questo vi faccio un esempio. Tra le materie non concorrenti c'è l'agricoltura. Voi, perché io non votavo ancora, Genio sì, Luigi non lo so, ha fatto gaffa, nel 1995 voi avete votato un referendum, tanti di voi hanno votato un referendum per abolire il Ministero dell'Agricoltura, proposta dei radicali, nel 95, ha votato, gli italiani hanno votato sì. Noi oggi abbiamo Martina, che è un ministro, è lombardo, è considerato come Eugenio in Consiglio regionale, poi Renzi, noi Letta l'ha preso e l'ha portato giù a fare ministro, è ministro delle politiche agricole. Quindi voi avete votato che non volevate il Ministero dell'Agricoltura, perché c'era un motivo che adesso vi spiego e vi ricordo. Però nel frattempo ha detto, ok, non vi facciamo il Ministero dell'Agricoltura, tranquilli, facciamo il Ministero delle politiche agricole. Perché aveva senso non averlo? Perché come si può fare una politica agricola uguale tra la Sicilia, la Campania, la Basilicata, la Lombardia o la Valle d'Aosta? Pensate solo in Lombardia che noi abbiamo, il Basso Pavese, il Mantovano, Sondrio. Fate solo questa differenza, che difficoltà che ci può essere in una politica agricola di un territorio con una morfologia molto diversa. Pensate se posso usare la legge per le MM in Trentino con quella delle arance in Sicilia. Cioè, voi capite che è un paradosso, no? Allora, questa è una tipica materia di federalismo. Eppure, noi abbiamo un ministero a Roma, con tutti i burocrati, con tutti i dipendenti, che dopo il referendum è rimasto tale e quale. Allora, capite che questi sono i controsensi che noi vediamo. Come l'acqua, abbiamo votato pochi anni fa per dire che la RAI non la voleva privatizzare, sta cercando di farlo. E andare a centralizzare i poteri significa esattamente questo, ovvero che la multiutility poi a un certo punto diventano globalizzate, diventano estere, vengono vendute, perché prima o poi cercheranno di farci vendere i nostri asset pubblici. E questo è l'obiettivo. Adesso non è che dobbiamo raccontarci le favole, la Tatiana sta vendendo i porti, la Germania gli aveva chiesto di metterli a garanzia, il Partenone, cioè ragazzi non ci rendiamo conto, cioè, come se non lo vengono, ci dicono senti, ci mette garanzia al Duomo di Milano o al Colosseo per pagare i debiti, cioè siamo matti. Allora noi dovremmo riscoprire un minimo di sano senso di appartenenza al nostro paese, un minimo, cioè noi ci diamo le mazzate da soli, siamo corrotti? Sì, ma non è che gli altri sono dei santi. Io guardate che ho avuto la fortuna di viaggiare parecchio, ma cioè, io dico, ma è possibile che questi sono sempre migliori degli altri? Semplicemente iniziano a non ammazzarsi per loro, iniziano ad avere una decenza maggiore, perché lì quando falsificano una tesi si dimettono. Da noi ti comprano la casa con insaputa, dici che non lo sapevi, no? Stai io alla doccia, sei ancora lì a far politica. Quindi noi siamo il paese dei ratti e degli scillipoti. E finché noi non cambiamo questo passaggio, fatica, perché se in Italia vince sempre il furbo e l'onesto lo prende sempre col posto, è un problema. Cioè per quello io dico, noi dovremmo iniziare a sentirci come diciamo come Movimento 5 Stelle, più comunità, perché è fondamentale aiutarci. Qui probabilmente non succede, a Milano non ci si conosce neanche tre persone sullo stesso piano rosso, cioè non sei manco più chiave da di fronte. Come il problema dell'immigrazione, cosa che viene gestito a livello nazionale, esempio di competenza prettamente nazionale. Ma è giusto che ci siano delle competenze nazionali, signori, la difesa. Secondo voi la Lombardia può dichiarare guerra alla Svizzera e Piemonte dice no, noi siamo d'accordo con la Svizzera? L'unico motivo per il quale la Lombardia può dichiarare guerra alla Svizzera è perché vuole perderla per farsi annettere. Allora lì è una visione politica che potrei anche accettare, chiaramente è una provocazione, no? Però no, ma i diritti civili è giusto che in Italia abbiamo tutti gli stessi diritti, ma stiamo scherzando. Credo sia una cosa basilare, non c'è neanche da discuterne. Però attenzione, cioè le mega infrastrutture autostradali, se la soluzione è pedemontana, TEM, Brevetti, io non so quanti di voi le ha provate. Provate per come esperienza, perché se non si poteva con quello si potresti fare con la monta, cioè tutto vuoto, non c'è mai nessuno. Ma quelle le paghiamo noi e le pagheremo per i prossimi 10 anni. Dovevano essere quello che rilanciava il paese, non le usa nessuno. Perché i costi sono lievitati, perché la progettazione è vecchia, perché se tu progetti un'opera 20 anni fa, con i dati di utenza di 20 anni fa e la realizzi adesso, cioè, ma non ci arriva ancora una linea quelle di come sono cambiate, no? Allora quello che noi vorremmo è proprio questo tipo di approccio, un cambio totale e una decentralizzazione, perché se tu riavvicini il potere verso i territori, verso il basso, quando tu hai un problema, ripeto, ti chiudo, il tuo sindaco sai qual è, invece con questa riforma il tuo sindaco ti dirà, io non posso fare
no,
niente.
No, il tuo sindaco ti dice...
No, quello di Legnano ha approvato il città metropolitana e è andato male, avevano eletto il città metropolitana, ha fatto niente, quindi è tornato per dire nel sacco. Però il problema è che diranno sempre, ah tu mi hai votato, ma e di a Roma, io non posso fare niente. E questa sarà la deresponsabilizzazione della politica e la più grande sconfitta. Perché noi ci siamo candidati perché crediamo nella politica, quella buona. Quella che se tu hai un problema, io devo farmi portavoce della tua istanza. Poi chiaro, devi anche mettere insieme un gruppo di persone, veramente il tuo problema diventa tuo, perché altrimenti rischiamo pure la corruzione, dopo un attimo, è un attimo tra tutte le classicità. Però è proprio una questione di cambiare cose. E noi siamo convinti che con questo disegno si passa in una direzione che è deleteria. Io ho fatto tanti dibattiti con quelli del sì, perché è più divertente, perché lì viene animi un po' la serata, ma non c'è la verità. Però signori, la prima domanda che bisogna fare a quelli che dicono che bisogna semplificare il paese è: noi abbiamo bisogno di più leggi? Stefano Ruffani ha risposto no, poi ciascuno di voi faccia la sua valutazione, però chiaramente io ho una mia idea personale. Scusi, ma io su questo tema della macroregione ho più
uno ogni 5 giorni. Comunque il dato è una legge ogni 5 giorni attualmente viene prodotta. Vedete, se noi abbiamo bisogno di più leggi.
Così come un'altra delle cose che dimenticavo abbiamo proposto era dimezzare il numero di parlamentari, cioè non cambiava molto, riducevi però lì, facevi una riforma solo dei costi e facevi metà senatori e metà deputati. Questa è un'altra cosa che avevamo proposto, che quello sì che diminuiva il costo della politica, perché attenzione, quando il Senato togli e rimane in Senato, significa che tutti gli uffici, tutti i dipendenti, tutte le organizzazioni che c'erano prima rimarranno là. Quindi il costo perciò si riduce solo a 57 milioni.
Io sempre sul tema dei costi, a parte che come premessa, come dire, usare l'argomento della riduzione dei costi della politica, che poi detto da Bellino, insomma, per vendere una riforma costituzionale già fa capire la malafede di chi propone questa riforma costituzionale, perché no, parlare di poche decine di milioni di euro a fronte dello stravolgimento della Costituzione come strumento per vendere questo stravolgimento, ovviamente nascondendo tutta una serie di aspetti che mi avete spiegato questa sera, ripeto, che già di per sé una operazione disgustosa. Ma ancora una volta devo parlare di un elemento che ogni tanto agita Renzi sul tema di questa politica, meno degli altri, è quello che riguarda l'eliminazione, messa in Costituzione, questa deforma del finanziamento dei gruppi consigliari regionali. Allora, lì c'è scritto che sono vietati, no, il finanziamento, adesso mi ricordo la versione esatta, no, a onere della finanza pubblica, dei gruppi consigliari regionali. A parte che se questo principio fosse veramente attuato, significa una sola cosa, una volta, riduzione di spazio e democrazia, cioè il PD che governa in maggioranza in giunta 17 regioni su 20, in questa maniera spezza le gambe completamente all'opposizione, perché se attuata, abbiamo il nostro gruppo consigliare in Lombardia, noi siamo 9 consiglieri su 80, lavorano per noi 15 collaboratori, senza i quali, ci sostengono, noi faremo un decimo delle cose che facciamo adesso. Quindi se questa misura fosse veramente attuata, ripeto, il PD semplicemente elimina l'opposizione in 17 regioni su 20, già questo, che però di cui nessuno ne parla, no? Mi sembra una cosa molto grave. Oltretutto poi, questo è un aspetto diciamo politico, ma dal punto di vista del dire che risparmiamo sui costi di questi corrotti consiglieri regionali, certo non difendo io i 65 colleghi di Regione Lombardia che sono sotto accusa, sotto processo dalla Procura della Repubblica per peculato, per le spese pazze, ma usare questo argomento per poi arrivare, ripeto, a eliminare l'opposizione, ovviamente non possiamo accettare. Ma in ogni caso, anche infatti volevo spiegare, poi chiudo, non viene realizzata questa cosa perché, ve lo spiego in termini abbastanza sintetici. Allora, il 90% del finanziamento di un gruppo consigliare va per il personale, appunto, sostanzialmente. E allora cosa significa? Già la conferenza con Regione ha lavorato in questi mesi all'italiana per trovare già la modalità di superare questo problema. Per cui, senza i tecnicismi, oggi il personale è assunto, diciamo, non esattamente così, formalmente direttamente dal gruppo consigliare. Beh, il personale verrà assunto dal consiglio regionale su indicazione del gruppo consigliare e tu non vai contro questa norma della Costituzione se passasse. Quindi un altro argomento che non è fondato, non è vero.
Che ha bisogno di una norma che ha bisogno, però diciamo che è una norma che
ha bisogno di una legge per essere realizzato. Cioè, attenzione, entra, ci sono tanti principi all'interno di questa riforma che loro si spendono. Vedete, abbiamo messo questo principio, quindi ridurremo i costi. Però sono principi, così come qualcuno può darsi ha sentito parlare di referendum propositivo, è una cosa, una battaglia anche nostra, cioè fare in modo che non ci sia solo un referendum abrogativo, ma che i cittadini possano proporre un testo e tutti i cittadini possono votare su. Quindi è una cosa che noi sposiamo in pieno, ma non c'è, c'è in pratica l'invito a fare in futuro una prossima riforma costituzionale con quel Senato di cui prima di fare una prossima riforma costituzionale per fare il referendum propositivo. Quindi attenzione, tante delle cose che vi dicono che ci sono non sono realizzate ora, ma sono rimandate a un futuro prossimo che non si sa quanto sarà e che dovremo fare con poi con questo Senato dell'autonomia. Questo è il giochetto purtroppo a cui assistiamo e a tutte le trasmissioni che, dove non si trova risposta, perché ieri un mio amico ha detto che io vedo spesso la trasmissione Mentana, solo che quando il costituzionista va a fare domanda, quello del sì dice sempre un'altra cosa. Dice io rimango sempre più confuso di prima. E perché quelle domande in realtà non hanno risposte, perché quelle cose che hanno messo non sono attuate, sono tutte chiacchiere inserite un po' in costituzione, spruzzate un po', spruzzato un po' qui odore di viole, rosa, gelsomini, ma in realtà poi alla fine non c'era, non c'era niente di sostanza.
Però scusi un attimo.
Aspetta, vediamo se ci sono altre domande per Marcello. Ci sono altre domande? Se no facciamo un signore.
Vale. Se non ti interviene.
No, magari.
Non mi interessa. No, vorrei dire questo. Va bene per io, perché il tutto il sistema è veramente non quadra. Ma io dico, insistere su tutti i vari punti, questa vuol dire, questa vuol dire potere di più, questa vuol dire. Diciamo no, però diciamo un'alternativa. Lei ha detto vengo di mandato, è la più bella cosa che lei può dire a uno che deve votare per il no. Dice tu voti no, una volta che vince no, noi vogliamo, vengo di mandato. Invece di controbattere sempre l'articolo 5, però noi lo possiamo fare, gli dire dove vogliamo, mi dicevo. Cioè invece di stare sempre.
Partecipazione in modo tale che queste cose qui si possano
realizzare. Io mi ha invitato questa sera, però per dire, secondo me alle volte qui abbiamo un esperto di comunicazione. Se uno batte sempre nei punti e dice, tu vuol dire che hai degli interessi, come lei prima le parli delle regioni che perdono un po' di controllo, di comando. Dico, sì, perché tuo interesse è avere presenza della regione. Invece di battere sempre sui punti, martellare sempre sui punti, 5 punti che sono nella lista lì, perché non dire? Votiamo no, perché tutto questo non sta bene. Però noi vogliamo questo.
Grazie, adesso Stefano da
velocissima.
Volevo, prima dell'intervento di Stefano, farti una domanda, scusatemi, vediamo se chi di voi adesso in questo momento sa cosa voterà.
Io voto no.
Tutti, ok. Grazie.
C'era prima di arrivare.
E da domani andrà a rompere le palle all'altra MC per pizza. No, allora, ragioniamo insieme. Se oggi siamo qua a parlare, se votare sì o no su un referendum confermativo, io non è la sede per parlare di cosa faremo noi in alternativa, quello che era il prima e quello sarà il dopo il 4 e 5 di dicembre. E vinco il mandato glielo faccio come esempio, perché secondo noi quella è la leva per tenere la governabilità del paese. Cioè ti sei candidato con un programma elettorale, quello è quello che rispetti, altrimenti fai come in Inghilterra, te ne vai a casa e ti fai rieleggere. Punto. Le proposte noi le abbiamo fatte, ci saranno nel nostro programma elettorale, le discutiamo in rete. E noi queste cose le facciamo anche in rete,
nei dibattiti,
nei dibattiti. Io prima di dirle qual è la mia controproposta, che non è quello che va in discussione, io devo dirle perché la stanno prendendo per i fondelli, perché mi prendono per il culo quei famosi 10 kg in meno perché mi tagliano il braccio. È quella la cosa che io prima le devo dire. Poi possiamo spiegarle tutto, possiamo parlare di cittadinanza, possiamo parlare di come fare le imprese, possiamo parlare di dove investire i soldi per le scuole, di Sesto Giorgio Lo, la imbastiamo tutta sera se vuole. Perché Luigi sulla scuola potrebbe parlare per 6 ore, ma secondo me lei non regge, no? Cioè, perché 6 ore è veramente brutale. No, 6 ore per la scuola, non può magari quest'ora, però, perché lui è espertissimo su questo tema. Però,
parliamo di euro.
Euro non l'ho citato perché è un altro tema. un po' più complicato, non bastano 6 potrei. Però
io ci sto parlando,
magari non rendiamo a porta dopo il referendum. Però cioè, quello che ci tengo a precisare è che noi sicuramente stiamo cercando di fare un passo in avanti per dimostrare di essere una forza propositiva. Lo facciamo, abbiamo cambiato oggettivamente il nostro atteggiamento da quando siamo entrati in istituzione, non nascondiamoci. Qualcuno ha detto che ci siamo infatturati, ci criticano, legittimo. Piano piano stiamo imparando. Io credo che ciascuno di noi eletti, se si provasse a analizzare quando è entrato, appena eletto nel 2013 ad oggi, sa muoversi. Cioè lei si immagina, noi siamo entrati in un posto dove ci dipingevano come i ladri, l'unica cosa bella che per andare era che c'era la minestra, adesso non c'è più manco la minestra, quindi lei capisce, è una battuta per l'amor di Dio. E quindi siamo arrivati con una paura allucinante. Le racconto un aneddoto del mio che dobbiamo fermare. Noi il primo incontro che abbiamo fatto col capogruppo del PD, e quindi in regione in opposizione, lo abbiamo fatto registrandolo con una telecamera. Cioè io le chiesi, mi sento un cretino. Però siamo entrati da cittadini qualunque nelle istituzioni in mezzo a degli squali. Cioè non è così facile. Noi abbiamo fatto in streaming il dibattito con Bersani quando c'era la possibilità di fare il governo, vi ricordate? Ma sono certo che oggi non faremo più così, cambieremo la strategia, ma abbiamo fatto esperienza. E oggettivamente non possiamo negarcelo, però oggi abbiamo visto tutto quello che non va negli altri, abbiamo visto che non sono dei fenomeni. Cioè, quando ti trovi davanti, voglio dire, la Boschi, che per l'amor di Dio, cioè, i contenuti ne ha pochi. E allora ti dici, beh, allora noi cittadini non è che siamo così scappati di casa, ma ci hanno fatto credere che per fare politica bisognava essere dei super esperti, no? Poi quando tu rapido lo vedi dal vivo dici, cazzo, allora possiamo farlo tutti. Cioè, capisce? Ci hanno prima distrutto la democrazia, poi hanno svilito il valore del ruolo del parlamentare, tant'è che noi spesso sa cosa diciamo? Voi non ci dovete chiamare onorevoli durante il mandato, l'onorevole uno viene chiamato dopo il mandato se è stato onorevole, cioè se ha lavorato bene. Però deve essere un onore, non prima. Non è un titolo che tu hai perché ti è stato eletto. Tu il titolo te lo guadagni dopo. Perché onorevole nasce proprio da quello, l'onore di fare quel ruolo. E invece è stato svilito di me, perché per l'amor di Dio, ripeto, io ci sono sempre razzi in testa perché quello si è venuto l'anima, ha usato i suoi voti per farsi business. Cioè quando l'hanno intervistato in ascolto, ha detto adesso io prendo il vitalizio. A 65 anni non è vado. Cioè, è stato onesto, è stata l'Italia che però non vogliamo.
Quando è andato a scherzare qua,
Non giudico perché sono un peccatore costante, però il ragionamento è questo. Cioè, no, per l'amor di Dio, però cioè, noi siamo arrivati dopo anni di berlusconismo che ha praticamente svilito il ruolo delle istituzioni, ha trasformato tutto in comunicazione allo stato puro. Cioè, noi abbiamo discusso per settimane si è discusso in dei telegiornali, aboliranno Equitalia, ma vi è mai arrivato il testo di modifica? No, non c'era il testo, non c'era, c'era le slide. Allora l'informazione sana dovrebbe dire sì, Renzi vuole fare questo, ma al momento lui che governa non ha ancora fatto nulla. Questo è un'informazione sana. Cioè noi ci hanno fatto parlare per me anche dell'APE, l'anticipo della pensione, pagando con le banche. Cioè, di cosa stiamo parlando? Analizza, poi si fermano a pensare, Stefano, ma io ho 36 anni, però sono donna, ho iniziato così, ma io che cosa ne so? Non c'è ancora il testo di legge. Sulla pensione è un tema caldissimo, ma sul reddito di cittadinanza.
Già 8 giorni di ritardo rispetto alla legge, perché il 20 ottobre dovrebbe stare già...
Ah, per la legge della città. La
città dovrebbe stare già alla Camera.
Cioè, capisce? Il problema è questo. Allora, un paese serio, l'informazione dovrebbe essere seria. Io sono convinto, cioè, noi siamo il paese che aveva l'Aquila e che da detto che la ricostruivamo, abbiamo ancora la centro della città distrutto, se vi ricordate. Ci avevano detto che per Expo faceva le vie d'acqua, non so se vi ricordate questa cosa. I navigli navigati, che arriveremo in barca, arriveremo dall'altra parte di Milano, ma lei ha visto, intanto li ha pagati, nel dubbio li ha pagati per i soldi delle spese, poi al momento c'è niente, vedremo. Cioè, e poi abbiamo i treni che sono dei carri bestiame, non so quanti di voi hanno la sfortuna di prendere i treni al mattino, ma sono dei carri bestiame. D'inverno sono dei ghiaccioli, d'estate sono surriscaldati che sembra di essere in Italia. sauna, poi noi ci autoconvinciamo che la Lombardia è la migliore di tutte, perché a volte ci autoconvinciamo da soli, perché siamo vissuti in 20 anni di Formigoni che diceva che Celeste siamo i migliori, non è che poi adesso è indagato perché risulta 70 milioni sottratte alle casse della sanità pubblica con la Mongeri, poi tanto era capolizzazionato a Roma. E eletto con PDL, adesso con NCD, non si capisce ancora con chi sta, vincolo di mandato famoso. Cioè, lei capisce, non è questa la serata. Quello che a noi interessa davvero è chiedervi una mano, se per caso siamo riusciti a spostare con l'1% di possibilità in più di avervi convinti a votare no, forse lei era già con lo 100% meno, però speriamo di avervi dato degli strumenti, dei contenuti, per aiutarci a informare le persone. Per favore, quello che io vi chiedo, che noi vi chiediamo, è aiutateci a informare le persone, perché lo vivono come un problema distante. Sembra la riforma costituzionale, ma chi se ne frega, ma tanto qua, eh? Eppure questa roba influenzerà tantissimo le nostre vite dal giorno dopo, ma soprattutto per tanti anni a seguire. E questa è una cosa che secondo me, per me, io sto avendo almeno 30 anni davanti a vivere in questo paese, è un problema immenso e mi fa molta paura.
Chiedo scusa, volevo solo fare un appunto su questa discussione della serata. Non avete messo l'accento sulla cosa più importante, sulla qualità delle leggi, non sul numero delle leggi. Non avete parlato che non ci vogliono tante leggi in una nazione, ma ci vogliono leggi costruite col tempo, con la verifica. Ci vuole tanto tempo per fare le leggi buone, non poco tempo. Perché la dimostrazione è che le leggi vengono fatte continuamente rimangiate dopo un brevissimo tempo. Questo è l'accento che voi dovete mettere in questi incontri, se no non è che cogliete molto i problemi, cioè, altre cose le sappiamo, tutte queste cose, cioè, voglio dire. Ma il problema fondamentale, poi il risparmio di pochi milioni non è una cosa così, sì, per la massa fa fumo, ma non è che 80 milioni in una nazione contino. Il disastro è fare leggi che fanno fare delle spese enormi e dei disastri alla nazione. Cioè, la legge è fondamentale per tutto e per il risparmio. Non dobbiamo fare demagogia sulle piccole spese, perché lì veramente non serve a niente. Sì, è qualcosa. Io non avrei dato i rimborsi elettorali come li prendono tutti, non li avrei lasciati lì, li avrei presi, li avrei dati, li avrei impiegati non per voi, ma però in altre cose, nelle aziende, cose esterne, cose fattive, tanto quei soldi girano, non è che se li sono risolvono il problema della nazione. Cioè non bisogna guardare le piccole cose. Capisco che ci vuole anche un po' di, come si dice, pubblicità per la gente, per un certo strato di gente che non pensa, che guarda le cose banali, cosa costi lo scatto. Poi che la politica costi è un problema, ma costa per fare cose schifose. Se costasse e lavorasse bene, io la pagherei anche il doppio la politica, ma deve funzionare in una nazione. Quello che è scandaloso è che paghiamo dei ladri, e allora sono sempre pagati troppo. Poi va, poi vengo da 50 anni di sinistra, di voto e voterò no. Va bene, vi saluto. Maria.
A noi non fa altro che piacere che arrivano altre persone che sono in questa sala, altre persone informate e hanno anche altre elementi, perché noi questa cosa della qualità della legge è stata diciamo nella genesi Renzi l'abbiamo contestato, perché lui è stato quello delle cose veloci e l'abbiamo sempre detto che cioè non è che la cosa veloce è buona. E in più, cioè, ci sono altre cose che verranno bloccate da questo, oltre diciamo al vincolo di mandato, no? Cioè, c'è anche la questione dei privilegi, cioè noi vogliamo togliere l'immunità parlamentare, perché noi non l'insindacabilità, attenzione, qua ci sono due cose, una è l'insindacabilità, e il Movimento 5 Stelle lavora di dire, sindacabilità significa che se un politico va e dice che vuole denunciare una cosa, si alza in Parlamento e denuncia un'azienda, denuncia uno scambio, denuncia, deve essere tutelato, non è che si deve arrivare il primo che lo diffama, cioè che gli fa una querela e lui subisce milioni di processi. E quindi l'insindacabilità è tenuta per tutti, perché è una tutela per fare attività politica seria. Ma l'altra cosa invece è l'immunità, cioè l'immunità significa che se tu hai un quadro giudiziario devi avere uno scudo in più degli altri, ma un quadro giudiziario di corruzione, un quadro giudiziario di altri tipi di reati, e oggi hanno già salvato in questa legislatura due o tre senatori da inchieste giudiziarie che lo coinvolgevano in corruzione, in autorità e tante altre cose. Questo è, secondo voi col Senato dell'autonomia riusciremo a far abolire l'immunità parlamentare? Ci vuole la maggioranza uguale sia al Senato che alla Camera che riesca a fare determinate cose, se no che facciamo? Quindi i temi sono tantissimi, come vedete, emergono sempre di più ad ogni intervento che fate, ma noi abbiamo scelto però di evitare che la politica del Movimento 5 Stelle siano i soldi, perché attualmente il Partito Democratico alcune cose non riesce proprio a ridurre e a tagliare, perché di quelle cose vive. Cioè quando un deputato, un sindaco finisce il suo mandato e viene piazzato in una partecipata, poi quella partecipata che gestisca i rifiuti, che gestisca l'acqua o i trasporti, non la possono togliere più, può fare anche mille debiti perché ci sono i uomini loro dentro, così come le strutture di partito con tutte le sedi sul territorio, se eliminano i finanziamenti devono togliere 60 persone, 100 persone, quanto hanno all'interno di tutta la struttura. Noi abbiamo scelto un altro modello, perché secondo noi nel XXI secolo abbiamo gli strumenti per superare certi costi fissi, diciamola così, mettiamola così, che prima forse esistevano ma oggi non sono più necessari. E io credo di avere tutta la possibilità di fare la mia attività di ispezione, andare a volte mi pago, come è successo, un consulente per fare all'interno di una discarica per fare delle analisi di pendenti, di canotaggio, l'ho fatto con i soldi dell'attività politica, non li potevo togliere, mi costava solo quell'analisi diciamo 1500 euro, e se il mio stipendio è di 3000 euro netti mi prendo io 1500 euro, poi facevo un'altra analisi e ho il stipendio zero, e facendo comunque tutto questo ho restituito in 3 anni 200.000 euro netti a fondo delle piccole e medie imprese. Mia mamma mi ha tolto il saluto, però diciamo 200.000 euro che ho restituito a fondo piccole e medie imprese hanno fatto partire 3.000 imprese, ora ci sono 7.000 lavoratori in queste imprese che sono partite. Cose piccole, ha ragione il signore che sono cose piccole, però uno prima del Movimento 5 Stelle diceva ma quale politico lo farà mai questa cosa? Di prendere, perché i miei soldi arrivano sul mio conto corrente, arrivano sulla mia banca e poi come a loro li giro, non è che i soldi arrivano direttamente, lo prendo e ogni mese sono circa 5.000 euro che restituisco. Quindi queste secondo noi danno la forza anche al singolo cittadino che si vede sempre tartassato, si vede sempre impotente sulle cose, di dire ma io forse una mano la do pure io, perché ognuno se fa una piccola cosa nel suo campo di azione, nel suo interesse di azione, può cambiare, può produrre un piccolo cambiamento. Noi i piccoli cambiamenti siamo da 7 anni e qualcosa l'abbiamo fatto. diciamo, potevamo scomparire dopo le elezioni europee, adesso governiamo Roma, Torino, Chioggia ed altre città importanti, e pur non tradendo i nostri principi di base, che era quello di non candidare condannati, due mandati e basta, incensurati, persone che non hanno fatto già politica, tutte queste, andare con una sola lista e non fare accozzaglie di partitini che poi si devono dividere, io ti do questo e tu mi dai quello, e siamo riusciti ad andare su questa strada qui. Però forse adesso stiamo divagando troppo su tanti altri temi, ma è solo il piacere di stare con voi questa sera che non capiterà, penso spesso, di venire a Legnano e confrontarsi. Mi ha fatto piacere condividere con voi questa serata. Grazie.
Speriamo che invece ci siano altre occasioni, organizzeremo qualche altro evento. Grazie, dopo, come sapete, forse lo sapete, stanno facendo, si stanno facendo in marzo, non finisce più, perché stanno andando in giro sul territorio a fare questi interventi proprio per spiegare le ragioni. Se non ci sono altri interventi, io chiuderei qui la serata, se non ci sono altri interventi, con questo video che forse andava avviato.
Da qui al referendum miliardi di volte ascolteremo le loro argomentazioni. L'Italia va male perché non è garantita la quota di stabilità. Come dire, i governi non hanno potuto fare quello che hanno voluto. Cioè ci vogliono far credere che per colpa di governi deboli, tra l'altro una stupidaggine totale, non sono state fatte le leggi giuste per i cittadini. In realtà i governi le leggi le hanno fatte. Il problema è la qualità delle leggi che sono state fatte, perché i governi l'hanno fatta la legge Fornero, l'hanno fatta la buona scuola, l'hanno fatto il Jobs Act, l'hanno fatto lo sblocco Italia. Sono leggi che sono servite ai cittadini, no? Perché il problema in Italia non è soltanto quel che non si riesce a fare, e non si riesce a fare perché questo Parlamento non lavora di fatto, perché lavora da martedì a mercoledì e perché si cerca in ogni modo di ostacolare quelle leggi che servirebbero ai cittadini. Il problema in Italia sono leggi che sono state fatte e che sono state fatte da chi? Dalla partitocrazia, che di fatto ormai risponde non agli interessi del popolo ma dei grandi finanziatori. Il punto è tutto questo sulle riforme costituzionali, e ce lo dobbiamo mettere in testa, perché sarà Davide contro Golia, perché loro hanno una macchina di propaganda incredibile. Il punto è questo: nel momento in cui la maggior parte dei deputati alla Camera e tutti i senatori saranno di fatto nominati, perché con l'Italia quindi il 70% dei deputati verrà scelto, nominato dai partiti, e con queste riforme costituzionali i partiti sceglieranno tra i consigli regionali i futuri senatori della Repubblica, e li sceglieranno magari in virtù della loro fedeltà appunto al partito di appartenenza, oppure li destineranno se saranno proprio quelli che hanno qualche guaio con la giustizia, perché gli regaleranno l'immunità parlamentare. E in cambio di questo che faranno i futuri senatori? Giureranno fedeltà eterna ai partiti. E così il dramma è questo: quando c'è il distacco dei parlamentari dalla realtà, quando i parlamentari non rispondono più ai cittadini, perché i cittadini non li eleggono più, ma rispondono soltanto ai partiti che li eleggono, e i partiti ormai rispondono non più ai cittadini che magari hanno le tessere che non ci sono più, ma rispondono ai grandi finanziatori che finanziano i partiti politici, noi avremo i parlamentari che di fatto risponderanno ai grandi finanziatori. Ed è così che poi viene approvata la legge Fornero, perché serve evidentemente alle grandi banche d'affari, alla BCE, ai tecnocrati europei, una misura che contrasti appunto purtroppo i pensionati per far quadrare i conti. Siamo sempre alla stessa logica, ed è così che per esempio viene portato avanti il Jobs Act, perché serve a tanti gruppi nazionali, perché la precarizzazione del lavoro serve magari a gruppi enormi di grandissime imprese che hanno grandissimi interessi, che di fatto controllano i partiti politici, quali a loro volta controllano i parlamentari con il sistema delle nomine. Non ne usciremo più fino a che non ci sarà un controllo diretto da parte dei cittadini e dei parlamentari. Loro vi parleranno di governabilità. Non vi dimenticate che negli ultimi anni, con questa governabilità debole di cui parlano Renzi, Boschi, Napolitano e compagnia bella, il Parlamento, sotto ricatto di fatto dei governi, le leggi le ha approvate. Il problema è che sono leggi di merda. Noi non abbiamo bisogno di più leggi, abbiamo bisogno di leggi buone che possano risolvere i problemi dei cittadini, ma ce l'avremo soltanto se i cittadini avranno il controllo del Parlamento. E come lo potranno tenere il controllo? Votando direttamente con un loro cognome senatori e deputati. Questo è il meccanismo, è questo il concetto che dobbiamo salvaguardare. chiama sovranità popolare. Se manca quella, mancherà sempre una giustizia, mancheranno sempre delle leggi buone. Guardate, qui al 4 dicembre sarà veramente un'enorme battaglia. Sono fatto, c'è una macchina di propaganda estremamente forte, pagata moltissimo con le quattro di notte. Dall'altra parte, io gli chiedo una mano, gli chiedo di rispondere ai messaggi, di inventarmi qualcosa, perché ripeto, sarà Davide contro di lui, sarà difficilissimo, ma ce la possiamo fare.
Grazie.